Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per conservare e un tempo per buttare via. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. E abbiamo detto che appunto c'è un tempo per ogni cosa e Dio stabilisce dei tempi precisi e sono tempi che noi dobbiamo comprendere, capire, non possiamo accelerare il tempo perché non è il nostro tempo, ma è il tempo di Dio che decide. Quindi noi possiamo capire quello che è la volontà, il tempo in cui noi siamo e chiedere, Signore, cosa vuoi che io faccia in questo tempo? E abbiamo visto settimana scorsa che per noi sicuramente è il tempo di costruire, di iniziare a costruire. Abbiamo visto tante cose belle che ci sono accadute nel passato e queste cose sono state un po' il gettare il fondamento, fare le fondamenta di qualcosa di più grande, perché non possiamo fermarci a quello che abbiamo ricevuto nel 2025 e dire ok, boom, siamo felici così, ci basta quello che abbiamo ricevuto. Ma ora è tempo appunto di costruire cose nuove, di ampliare il palazzo del Signore. E quindi la nostra domanda, la nostra preghiera dovrebbe essere: Signore, dove vuoi che io costruisca? Cosa vuoi che io costruisca? Dove lo devo mettere il mio mattone che tu mi hai dato? E vedete però, oltre a questo, per costruire, per fare tante cose, per avere tanti bei propositi anche nel 2026, dobbiamo avere degli step. Perché ci sono degli step, perché se abbiamo detto che ci sono dei tempi e c'è un tempo per ogni cosa, anche a livello umano, sociale, spirituale, ci sono degli step. Se ci pensate, ognuno di noi nasce, cresce, diventa bambino, adolescente, adulto, invecchia e poi muore. E questo è un dato di fatto, non possiamo accelerare i tempi, non possiamo cambiare l'ordine delle cose. È così per natura, è normale. E quindi si è bambini, i bambini pensano semplicemente a giocare, a divertirsi, non hanno pensieri, poi cresci, iniziano i primi pensieri a scuola, poi inizi a lavorare, e lì le responsabilità aumentano, i pensieri aumentano, poi magari ti fai una famiglia con un marito, una moglie, dei figli, e lì ancora di più le responsabilità, i pensieri, le cose aumentano e quei bei tempi passati a pensare solamente a giocare svaniscono e non ci sono più. Ma ripeto, è un dato di fatto, non possiamo invertire le cose, né possiamo pensare di far fare ai bambini le cose da adulti e le cose da adulti viceversa. È così, è un tempo per ogni cosa. E questo vale anche e soprattutto in ambito spirituale. Perché appena ci siamo convertiti, noi cosa eravamo? Dei bambini. Eravamo come dei bambini. Infatti possiamo trovare scritto proprio questo in Prima Pietro, capitolo 2, versetto 2. Come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Noi partiamo da qui. Quando ti converti, sei appena nato, sei come un bambino e quindi non puoi pensare di cibarti subito di bistecche. Non puoi pensare di comprarti già un libro dove si parlano di dottrine però approfondite, perché non le capiresti. Hai bisogno di iniziare dalle basi, dal puro latte. Ma attenzione, tu inizi, bevi il tuo latte, inizi a mangiare, inizi a capire, ma non ti puoi fermare lì. Non puoi rimanere un eterno bambino. Oggi tanti, soprattutto in Italia, ci si lamenta perché abbiamo i mammoni, no? A 40 anni ancora da mamma e papà, non vanno a lavorare, non escono di casa, no? E guardiamo i paesi, per esempio, del nord, tipo Norvegia, Finlandia, che a 18 anni tutti fuori di casa. E noi ce li teniamo. Ecco, non possiamo rimanere così. Non possiamo rimanere eterni bambini, bambinoni che sempre attaccati al latte e a mamma e papà. Perché è un pericolo, e non fa parte del tuo tempo. Hai avuto il tuo tempo per cibarti del latte, devi crescere poi. E infatti questo era un tema molto sentito, soprattutto per Paolo. Infatti scrive così in Prima Corinzi, capitolo 3, i versetti 1 e 2. Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Quindi vedete come è buono e giusto, è il tuo tempo cibarti di latte, ma poi devi crescere. Devi crescere, non puoi rimanere bambino. Una cosa che ho già detto in un'altra predica, non possiamo basarci solo su quella che è stata la nostra esperienza passata. Non possiamo dire, ma io 40 anni fa ho fatto la scuola biblica e mi basta per tutta la vita. No, è un continuo crescere. Hai fatto quello, va bene, ma devi andare avanti. È il tempo di crescere, bisogna sempre di più studiare, informarsi, perché i tempi, come ha detto Oliver, corrono velocissimi e noi non possiamo permetterci di stare sempre dietro a rincorrere le cose. E neanche possiamo pensare al contrario, ovvero arrivare a dire vabbè, ma io adesso ho 80 anni, che cosa posso dare dalla vita? Ormai ho fatto tutto quello che dovevo fare, sono già arrivato. E invece no, perché finché abbiamo vita, il Signore ci chiede e possiamo noi dare qualcosa per il Signore. Finché abbiamo l'ultimo minuto di vita, noi possiamo essere comunque buoni amministratori e buoni testimoni del Vangelo di Gesù Cristo. Finché ne abbiamo l'opportunità, possiamo e dobbiamo farlo. E dopo lo vedremo il perché. E il tema anche della crescita è un tema importante nella Bibbia. Pietro e Paolo sono quelli che la descrivono in maggior numero e vogliamo proprio leggere due passi. Il primo in Seconda Pietro capitolo 3 versetti 17 e 18. Seconda Pietro 3 17 e 18 scrive così: voi dunque carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così nella vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Qui iniziamo a capire l'importanza del perché dobbiamo crescere. Ha detto una cosa interessantissima Pietro, perché non dobbiamo essere trascinati nell'errore. Oggi, grazie ai social appunto, grazie a TikTok, a YouTube, possiamo ascoltare miliardi di messaggi di qualsiasi pastore, predicatore, evangelista, persona, studioso, teologo. Soprattutto poi se conosciamo l'inglese ancora di più, si apre un mondo vastissimo e possiamo ascoltare di tutto e di più. Ma di quel tutto e di più, quanto poi è buono? Quanto c'è di buono? E quanto c'è di buono e utile lo capiamo e lo scopriamo solamente se abbiamo quella maturità spirituale giusta dovuta al fatto che siamo cresciuti, che stiamo crescendo, che stiamo aumentando la nostra conoscenza, e allora possiamo capire se quel discorso è buono o non buono. E questo, adesso vi dico una cosa che può essere forte, ma ve la devo dire, questo vale anche per il vostro pastore. Perché io posso dirvi anche una cavolata, ma voi dovete stare con le orecchie aperte, pronti a capire se io sto dicendo una cavolata. Perché io, come tutti noi, non siamo perfetti. Quindi potrebbe succedere, magari lo faccio apposta, no, di dirvi una cosa sbagliata. E questo vale soprattutto quando appunto apriamo YouTube, TikTok, così. Ci sono miliardi di messaggi, ma non tutto è buono. Anzi, purtroppo, oggigiorno c'è sempre meno buono e sempre più messaggi vuoti. Nuvole d'acqua, leggeremo dopo un passo, nuvole d'acqua trasportate di qua e di là dal vento. E noi dobbiamo invece essere pronti a non essere trascinati da questi movimenti, ma invece rimanere fermi. E un altro passo bellissimo, interessantissimo, è quello che scrive Paolo agli Efesini, capitolo 4, versetti da 11 a 16. Questo riguarda anche il fatto di crescere non solo da soli come singole persone, ma anche insieme, come chiesa, come gruppo di persone. No? E scrive così: e lui, cioè Dio ovviamente, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori, altri come dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera, del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti. Non di bambini, ma di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini, appunto, non siamo più come bambini, sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini. E guardate che se lo scriveva Paolo, oggi ne vale 100 volte di più, perché le persone dove trovano da guadagnarci, dove cercano di fregare le persone, sono molto brave e ci vanno. Quindi attenzione, per la frode degli uomini, per l'astuzia delle loro arti seduttrici. E questo ci deve far capire che le persone, ci sono persone che sono molto brave nel parlare, sono molto bravi a sedurti e a farti pensare che loro hanno ragione e tu no, e devi seguirli. E se non li segui non sei salvato, e se non fai quello che ti dicono loro non hai lo Spirito Santo, e se magari non li segui ciecamente allora non puoi essere benedetto da Dio. Queste sono arti seduttrici, sono talmente sottili che ti fanno credere che hanno ragione e puoi cascarci, perché sono dei discorsi, dei ragionamenti veramente sottili. Ma per questo dobbiamo essere degli uomini, cioè delle persone adulte, fatte e finite, affinché possiamo resistere a queste cose. Ma, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Gesù Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito ad unte e giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. E questa per me, l'ultima frase che abbiamo letto, è la frase più bella che una chiesa dovrebbe mettere in pratica. La Chiesa Viva di Lugano trae il proprio sviluppo, cioè cresce, la potremmo leggere così questa frase: Chiesa Viva di Lugano cresce nella misura dell'energia, della forza, della volontà che ogni singolo membro mette per lei. Se ognuno di noi fa la sua parte, la Chiesa potrà essere edificata e crescere nell'amore. C'è chi è piede, chi è mano, chi è testa, chi è milza, chi è fegato. Ma se ognuno di noi fa la sua parte, allora come corpo potremmo crescere, altrimenti rimarremmo monchi, se possiamo dire così, cioè bloccati ad uno status che non si sa qual è. E crescere vuol dire anche appunto resistere a tutte queste cose, queste falsità, queste dottrine false, ma anche saper resistere alle tentazioni, alle prove, ai momenti negativi che arrivano nella nostra vita, perché ce ne sono e ce ne saranno sempre. Ma un conto è avere un bambino che deve resistere a degli attacchi, un conto è un uomo fatto e finito, cresciuto e che ha tutta la forza e le spalle grosse per resistere agli attacchi, alle prove, alle debolezze. Quindi è importante anche per questo. E anche perché noi siamo, ricordatevi sempre, dovremmo essere buoni amministratori. Noi siamo sacerdoti e amministratori di Gesù. E come amministratori noi abbiamo diritti e doveri. Abbiamo diritti e doveri. Diritti, che sono diritti poi ricevuti per grazia da Gesù Cristo, sono per esempio lo stare qua insieme ad adorare il suo nome, il perdono dei peccati, il fatto che vivremo con lui. Tutti questi sono diritti che abbiamo acquisito per grazia, non per merito nostro, per grazia, perché Gesù ce li ha donati. Ma poi abbiamo i doveri. Abbiamo i doveri. Il dovere nostro è quello di sapere utilizzare al meglio il tempo e i doni che Dio ci ha dato. Tempo e doni. Tempo e doni. Perché, vedete, con Dio non esiste il grigio. Non esiste il grigio. Cioè, o il bianco o il nero. O il bianco o il nero. Non esiste il grigio. Quindi dobbiamo essere spesso radicali, perché il Vangelo è radicale. Il Vangelo è un messaggio che dà fastidio alle persone, dà fastidio anche a noi stessi che ci crediamo tante volte, perché il Vangelo ci racconta, ci spiega, ci dice delle cose che normalmente noi non vorremmo fare. Per questo è radicale, per questo dà fastidio. Per questo quando vai da una persona e gli dici guarda che c'è uno che è morto per i tuoi peccati, quello ti guarda male e ti dice ma che peccati di che cosa, che io sono una brava persona. Il Vangelo è un Vangelo che dà fastidio, che è controcorrente a quello che normalmente viviamo e sentiamo. Per questo noi siamo chiamati ad utilizzare al meglio tempi e doni che il Signore ci ha dato. Prima Pietro, capitolo 4, versetto 10. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri. Chiesa, tutti noi abbiamo un dono. Io spero che per questo 2026 ognuno di noi possa trovare e capire il proprio dono e come e dove metterlo in pratica nella Chiesa. Questa è una preghiera per me, per voi. Che ognuno di noi sappia qual è il suo posto, qual è il suo dono, i suoi doni e come metterli in pratica. Perché noi siamo amministratori di questi doni e siamo amministratori del nostro tempo. Questo è il nostro dovere. Il resto non conta. È un po' come, se vi ricordate, la parabola che ha detto Gesù, dove c'è questo uomo ricco che aveva dei terreni. Va a un certo punto la mattina e trova un ragazzo e dice «Oh, vuoi venire a lavorare nel mio campo?» «Sì, quanto mi paghi?» 3 monete, va bene. Arriva a mezzogiorno, trova un altro ragazzo. «Ma cosa ci fai qua? Vuoi venire a lavorare nei miei campi?» «Sì, quanto mi paghi?» 3 monete, va bene. Arriva verso sera, trova un altro ragazzo. «Oh, ma tu tutto il giorno qua a far niente? Perché non vieni a lavorare nei campi con me?» «Va bene, quanto mi paghi?» 3 monete. E il primo della mattina si lamenta. Io, ma scusa, ma io ho fatto tutta la giornata, mi paghi 3 monete. Quello alla fine non ha fatto niente, sempre 3 monete. E il padrone gli dice, ma guarda che non è un problema tuo, tu hai accettato le 3 monete? Io ho voluto pagare tutti uguale, non è un problema tuo. E questa è la nostra situazione, cioè noi non ci dobbiamo preoccupare che quanto il Signore ci benedice, quanto saremo grandi, quanto saremo famosi, quanto saremo belli e bravi davanti a Dio. Noi siamo chiamati a... Il padrone mi dice vai a lavorare nel campo? E io rispondo di sì. Il salario, quello che guadagneremo, quello che saremo, non conta. Non conta, perché non fa parte dei nostri diritti e doveri. E di diritti, io penso che ne abbiamo già ricevuti abbastanza e in maniera gratuita. Quindi il salario non ci riguarda. Il buon amministratore, abbiamo detto, deve saper utilizzare al meglio il nostro tempo. E qua andiamo verso la conclusione, anche perché Dio non ti chiede di donargli il 10% del tuo tempo. Non è il dare la decima in chiesa. Dio non ti chiede neanche il 20%, neanche il 50%, neanche il 99,999999. Dio ti chiede tutto te stesso. Tutto te stesso. E sappiamo di dover utilizzare al meglio il nostro tempo, perché di tempo ne abbiamo poco. Sta finendo. Leggiamo giusto tre passi veloci, prima appunto di arrivare alla conclusione. Salmo capitolo 90, versetto 12. Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Colossesi 4, 5. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Efesini capitolo 5, versetti 15 e 16. Guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. L'ultimo passo che abbiamo letto, questo di Paolo, Paolo sta citando il profeta Amos. Per chi non lo conosce, leggetevelo, andate a casa, vi leggete il libro di Amos, non è lunghissimo, quindi ve lo potete leggere in poco tempo. Amos era un profeta che sostanzialmente stava dicendo al popolo di Israele: guardate che i vostri peccati sono arrivati a un livello tale che Dio si è stufato. Quindi avete poco tempo, o vi convertite e tornate sui vostri passi e la smettete con questi peccati, o il Signore fra poco torna e distrugge tutto e vi manda in esilio. Questo era il discorso che Amos stava facendo a Israele. E appunto a un certo punto lui dice che Israele doveva recuperare il tempo, perché era un momento malvagio, era un tempo malvagio dove il peccato era talmente grande che si era arrivato al limite. E ancora di più per noi vale questa cosa, vale questa cosa. Qualche tempo fa ascoltavo un'intervista di alcuni manifestanti, di alcuni attivisti di Greenpeace, missione umanitaria che combatte contro gli sprechi alimentari, contro i disastri ambientali, ecco, tutte queste cose qua. E loro dicevano una cosa molto interessante, cioè che l'uomo si sta autoaccorciando la vita su questa terra, sta facendo di tutto per accorciare il tempo di permanenza su questa terra. Ed è vero, perché se ci pensate, normalmente a luglio o agosto arriva sempre questa notizia: abbiamo finito le scorte di cibo di tutta la terra, stiamo già usando il cibo dell'anno dopo. E cioè, in sei mesi finire già il cibo di tutta la terra vuol dire che veramente stiamo accorciando i tempi in maniera molto veloce. Prendendo le parole di Gesù, guardate il fico, quando inizia a mettere le gemme sta arrivando la primavera, e per noi la primavera è già ben inoltrata. Il tempo sta per finire, abbiamo poco tempo. E adesso, per concludere, vi leggo due passi che forse per molti di noi potrebbero risultare molto probabilmente anche estremistici addirittura, che sono molto difficili. Il primo che leggeremo è un passo molto difficile da mettere in pratica, ma ci fa capire quanto, per Paolo che sta scrivendo questo passo, il tema del ritorno del Signore, del fatto che abbiamo poco tempo e dobbiamo sfruttarlo al meglio, è un tema importantissimo, al punto che arriverà a scrivere questo. Prima Corinzi, capitolo 7, versetti da 29 a 35. Ma questo dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Da ora in poi, anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero. Quelli che piangono come se non piangessero. Quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe piacere al Signore. Ma colui che è sposato si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere alla moglie, e i suoi interessi sono divisi. La donna senza marito o vergine si dà pensiero delle cose del Signore, per essere consacrata a Lui nel corpo e nello spirito, mentre la sposata si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere al marito. Dico questo nel vostro interesse, non per tendervi un tranello, ma in vista di ciò che è decoroso e affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni. E questo è un discorso veramente duro da ascoltare. È un versetto veramente duro. Cioè Paolo sta arrivando al limite del possibile dicendo: ora ognuno di voi fate conto che non esiste più niente, ma concentratevi solamente su Dio. Che siate sposati o no, che abbiate problemi, che siate tristi, contenti, tutto questo non ha più senso, sta dicendo ai Corinzi. Non ha più senso, ma concentratevi solo su Dio. Ripeto, anche perché c'è sempre poco tempo. E sapete un'altra persona che sa benissimo di avere poco tempo chi è? È Satana. In Apocalisse 12:12 c'è scritto così: guai terra, perché Satana è stato buttato giù e sta venendo giù sulla terra con gran furore, sapendo di avere poco tempo. Sta venendo giù con gran furore. Provate a immaginare la scena di un angelo che viene giù arrabbiatissimo, pronto a qualsiasi cosa, pur di far entrare meno anime possibili insieme col Signore, arrabbiatissimo, e dice, tanto che scende lì che dice: ho poco tempo, devo fare il tutto per tutto. Ecco, questo dovrebbe essere lo stesso nostro sentimento, però in positivo ovviamente. Cioè, sapendo di avere poco tempo, dobbiamo dire: ok, dobbiamo far entrare più persone possibili nel paradiso. Noi abbiamo le chiavi per aprire le porte del paradiso. Non perché noi possiamo salvare qualcuno, ma perché abbiamo la possibilità di far conoscere, di far accedere a queste porte le persone. Quindi, Chiesa, questo è il nostro tempo, è un tempo difficile sicuramente, ma nelle mani e nella guida del Signore, se ascoltiamo questi consigli che la parola di Dio ci ha dato, allora potremmo essere veramente dei buoni amministratori di Dio. E io lo dico sempre, la mia preghiera quotidiana per la mia vita è questa: io voglio assolutamente arrivare, quando tornerà il Signore, con Dio che mi dice: bene hai fatto, mio servitore fedele, entra nella pace e nella gioia del tuo Salvatore. Io voglio sentire questo per la mia vita, e sono sicuro e vorrei che anche per voi sia la stessa cosa. Amen.